Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti. C come curiosità. G come Gonzaga. M come Mantova. S come storie. D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere, con Maria Vittoria Grassi.
Buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Base, da Maria Vittoria Grassi. Benvenuti ancora una volta al sillabario, che oggi riapre il capitolo sul cibo e i piaceri della tavola, soffermandosi in particolare sul periodo rinascimentale. Ecco, il grandesco splende, così cita il titolo di una bella mostra a Palazzo Ducale, ed effettivamente a quei tempi le tavole dei signori splendevano, come dimostrano anche i quadri del pittore del tempo, Giuseppe Arcimboldi fra tutti. Compaiono mense straordinariamente imbandite, studiate scenografie, presentazioni sorprendenti. Da queste testimonianze, dalle liste di approvvigionamento delle case nobili in occasione di feste e di banchetti, e anche dalle accurate descrizioni dell'epoca, abbiamo l'idea di pantagrueliche abbuffate, composte spesso da un numero tale di portate che era impossibile assaggiarle tutte oppure restare vivi a fine pasto. All'organizzazione spettacolare del banchetto, un vero e proprio architetto della tavola era lo scalco, affiancato dal trinciante e dall'immancabile bottigliere. I commensali avevano un proprio piatto personale, però solo per i grandi banchetti, e la forchetta, che era molto simile a uno spiedo, era usata più che altro per trasportare le porzioni dal vassoio comune di portata, insieme alle salse che erano sempre presenti, portarlo, dicevo, al tagliere individuale. Quindi ognuno aveva un suo tagliere, che consisteva poi in una grossa fetta di pane. Nel banchetto tipo del 1005 comparivano cibi di credenza, che erano quelli preparati con relativo anticipo e quindi non correvano il rischio di corrompersi: salumi, formaggi, frutta, dolci, torte salate, e anche invece cibi di cucina, preparati e cotti al momento: minestre, zuppe, bolliti, arrosti con spezie e zucchero in agrodolce, salse aromatizzate, il pasticcio, cioè carne di qualsiasi tipo, avvolto completamente o parzialmente in pasta sfoglia, e poi carne allo spiedo di più varietà. Si poteva così gustare, ad esempio, un primo servizio di credenza seguito da un primo servizio di cucina, un secondo servizio di cucina, un terzo servizio di cucina e poi un secondo servizio di credenza, dopo il quale, levata la tovaglia e data l'acqua alle mani, venivano queste asciugate con salviette candide. E poteva però anche arrivare il terzo e ultimo servizio di credenza. Gli ospiti poi venivano stupiti con straordinarie presentazioni, come animali arrostiti e ripieni, dal più grande al più piccolo. Faccio un esempio: poteva esserci un cervo ripieno di un cinghiale, ripieno di un capriolo, ripieno di un vitello, ripieno di un cappone, ripieno di una lepre, ripiena di un'anatra, ripiena di un fagiano, ripieno di una pernice, ripiena di un torno, ripieno di un piccione, ripieno di una quaglia, eccetera, eccetera. Questo consentiva al trinciante di sfoggiare tutta la sua abilità. I tavoli, che erano poi a cavalletto perché dovevano essere molto adattabili in relazione ai commensali, erano ricoperti da grandi tovaglie che testimoniavano lo status sociale del padrone di casa, e sui tavoli si metteva in scena, anche davanti agli occhi affamati del popolo, il rito del banchetto del signore. Nelle pause, tra una portata e l'altra, i commensali erano intrattenuti da intermezzi animati, danze, recite, canzoni, spettacoli da circo, musiche, e spesso si sceglieva anche un tema, in genere mitologico o tratto dalla letteratura, a cui ispirare gli intermezzi e le portate. Ah, dimenticavo una cosa importante: il termine credenza, perché si chiama così credenza, deve il suo nome all'espressione fare credenza, e cioè assaggiare preventivamente cibi e bevande al fine di escludere il pericolo di veleni a danno del principe. Quindi quello che si assaggiava faceva credenza, cioè ci si poteva credere. Questo era un ruolo, questo dell'assaggio, esercitato dal coppiere o dal maestro credenziere. E adesso, come sempre, una pausa.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Ed ecco, miei cari amici, riapriamo il sillabario per chiuderlo. Quindi, perché si dice avere fegato? Restiamo in tema culinario. Avere fegato significa, come è noto, essere coraggioso. È un'espressione collegata anche alla frase essere sfegatati, che vuol dire arrivare perfino ad essere temerari, cioè a non possedere i limiti naturali che impone di solito la paura. L'origine di questo modo di dire affonda nell'antichità, perché secondo i greci il fegato era la sede dei sentimenti e quindi delle grandi passioni, per cui anche del coraggio. Anzi, a Roma gli aruspici, cioè i sacerdoti specializzati nell'arte della divinazione, usavano l'interiore degli animali e in particolare il fegato per leggere il futuro. E anche secondo la medicina cinese, che è molto avanzata, il coraggio deriva dal fegato, perché questo organo è preposto a filtrare il sangue dalle tossine, che altrimenti offuscano il pensiero e indeboliscono i muscoli. Quindi, non a caso, si dice essere intossicati da pensieri negativi. E quindi, miei cari, abbiate sempre fegato. Ci sentiamo, come al solito, al sillabario della settimana prossima. Ciao da Vittoria!
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti. C come curiosità. G come Gonzaga. M come Mantova. S come storie. D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi, alle 9:30 e alle 18:30.